In capitolo 12 cominceremo a conoscere Abramo e saremo con Abramo diverse domeniche. Lui è il padre della fede. E prima di guardare il testo qui in Genesi, vogliamo guardare alcuni passi nel Nuovo Testamento, perché secondo me dobbiamo, mentre guarderemo diversi aspetti, diversi momenti nella vita di Abramo, noi come credenti dobbiamo comprendere chi è Abramo anche per noi, perché non dobbiamo guardarlo come solo un patriarca del Vecchio Testamento, sai, una di quelle storie, Mosè, Davide, bel ricordo, eccetera. Ma la vita di Abramo è proprio un modello per noi. E noi scopriremo nella vita di Abramo che il patto della grazia, perché molti, anche nella Chiesa, pensano che è venuto prima la legge di Dio e poi il patto della grazia. In un certo senso è vero, perché è venuta la legge attraverso Mosè e Gesù ha perfezionato, ha portato il patto della grazia a tutto il mondo, ma nella vita di Abramo Dio ha stabilito con Abramo il patto della grazia. Voi sapete che Abramo è nato prima di Mosè, giusto? Quindi prima di che cosa? Della legge. Lui era nato prima della legge, prima che c'era una regola, prima delle le tavole di pietra, prima di ogni cosa. E lui come poteva camminare con Dio, essendo un discendente di Adamo, quindi anche lui nato con una natura peccaminosa? Come poteva Dio chiamare Abramo suo amico? Unicamente per fede. Abramo è il padre di tutti coloro che vivono per fede. E quindi realmente il patto della grazia ci viene presentato già nella vita di Abramo. Il nuovo patto, dove l'uomo o una donna non è giustificato per le opere che fa, ma per la fede che pone nell'opera di Dio. Anche noi come credenti, noi non abbiamo fede che andremo in cielo perché abbiamo fatto pellegrinaggio a Mecca, al fiume Ganges, o a Lourdes, o a Roma, o a qualche posto, o perché abbiamo dato i soldi ogni settimana per i poveri, o perché abbiamo pregato, o perché abbiamo fatto questo o quell'altro. No, la speranza del cielo per noi è perché noi non abbiamo fede in quello che noi abbiamo fatto, ma abbiamo fede in quello che Lui ha fatto. E noi vediamo nella vita di Abramo, quando Dio la chiama, Dio non dice: Abramo, fai questo, 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 questo per me. Dio ha chiesto a Abramo solo una cosa: Abramo, credimi. Credi la mia parola e io farò grandi cose nella tua vita. Io farò meraviglie, io farò tutto per te, se tu solo credi in me. Guardiamo prima in Galati capitolo 3. Tenete un dito in Genesi 12, perché torneremo. In Galati 3, versetto 1. Qui Paolo è un po' infastidito. Lui ha fondato la Chiesa in Galazia, ha predicato la salvezza per la grazia di Dio attraverso il sacrificio di Gesù. Ma purtroppo, dopo tempo, erano venuti in Galazia dei ebrei che insegnavano questi gentili: ma se voi volete essere veramente credenti super come noi, dovete circoncidervi e dovete cominciare a osservare anche le leggi dietiche e tutte le cose del Vecchio Testamento. E questo è il motivo per il quale lo Spirito Santo ha spinto Paolo a scrivere il libro ai Galati. In capitolo 3, versetto 1, lui fa una domanda: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? per non ubbidire la verità. Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, ora vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è stato veramente in vano? Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti, lo fai mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Quindi Paolo fa ai Galati questa domanda, dice: ma voi come avete ricevuto lo Spirito Santo? Perché avete sudato o perché avete ascoltato la parola di fede? Come opera Dio in mezzo a voi? Perché avete fatto tante cose per Lui, quindi Lui è contento e perciò e poi in versetto 6 lui ci dà l'esempio di Abramo come il primo esempio di un uomo che ha camminato per fede. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi Dio con Abramo non ha detto: Abramo, fai questo, 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 sarai giustificato davanti a me. Lui ha detto: Abramo, esci dalla tua terra, dalla tua famiglia, seguimi, io ti porterò in un posto sconosciuto, quindi il ignoto. E se tu crederai a me, allora sarai giustificato davanti a me, se tu crederai alla mia parola. Sappiate pure che coloro che sono della fede sono figli di Abramo. Ricordate nel Vangelo quando Gesù, gli ebrei litigavano con lui e hanno detto: nostro padre Abramo, ricordate col passo? Cosa ha detto il Signore a loro? Dio è in grado da queste pietre di fare figli di Abramo. Quindi figli di Abramo non è una cosa carnale che viene attraverso la nostra antenanza fisica, ma è un'antenanza spirituale. Tutti coloro che vivono per fede sono figli di Abramo. Infatti anche ora la maggior parte degli israeliti non sono credenti. Sembrerà strano, ma in India e in Nepal ho conosciuto tanti ebrei che loro vanno lì in vacanza, non so perché. Vanno in Nepal a fare rafting, non nei fiumi. E la maggior parte di loro non sono credenti. Ma i veri figli di Abramo non è per la carne, ma per lo spirito. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Quindi Paolo sta dichiarando che Dio sapeva già che Gesù doveva morire. Il piano di Dio era già stabilito prima della creazione del mondo. E quindi la fede di Abramo era in quel sacrificio che sarebbe venuta il Messia. Versetto 9: perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti con fedele Abramo. Voi volete le benedizioni di Dio? Pochi. Io, amen. Io li voglio. Uno dovrebbe essere stolto per non desiderare le benedizioni di Dio, di viverli ogni giorno, di sperimentarli. E sapete che tu puoi sperimentarli. E io non dico che sono arrivato, perché chi mi conosce lo sa, anche i miei difetti. Però so che noi abbiamo le promesse di Dio davanti a noi. Una vita benedetta da Dio. E Dio ci benedisce per un motivo ben preciso, che noi saremo una benedizione per gli altri. Non è come dicono la Chiesa della Prosperità, che è una dottrina egoista, no? Dai soldi, Dio ti farà ricco, e oh fede, guarda la mia macchina Rolls Royce, guarda il diamante, io vivo per fede. No, la fede non serve questo. La fede serve che la nostra vita sarà una cosa che trabocca sui altri, che altri saranno benedetti. Infatti la promessa che Paolo cita, perché Dio ha dato tante promesse a Abramo, e lo vedremo in Genesi, ma la promessa che Paolo, cioè quello più importante qui in versetto 8, tutte le nazioni saranno benedette in te. Sapete che noi siamo benedetti, noi siamo un adempimento di questa parola, vi rendete conto? Non so quante nazioni siamo rappresentati questa mattina, ma io direi una ventina forse, almeno 15. Abbiamo Nord America, Sud America, Africa, Europa, c'è qualcuno dall'Asia? Dobbiamo pregare, fratelli, per tutti i cinesi che vivono in queste zone. Qualche australiano, quindi ci manca ancora qualche continente. Ma noi siamo un adempimento di questa profezia nella vita di Abramo. Noi siamo di tante nazioni e noi siamo benedetti in Cristo, che è il discendente di Abramo. Allora guardiamo in Atti, capitolo 7. Perché in Atti 7 Stefano, che sta testimoniando davanti agli ebrei a Gerusalemme, ci svela qualcosa che non è sempre molto chiaro in Genesi, capitolo 12. Qui in Atti, capitolo 6, versetto 2, ed egli disse: fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caran, e gli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentato, va nel paese che io ti mostrerò. Allora adesso andiamo in Genesi. In versetto 1 è scritto: e l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Letteralmente non è proprio disse, dice: il Signore avevo detto. Perché noi vediamo in capitolo 12, guardate in versetto 4, allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto. Qui è scritto che il Signore aveva detto prima. E Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì di Haran. Allora, in Atti Stefano dice Caran, ma questo è solo perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, il Vecchio Testamento in ebraico. Ma Caran e Aran è la stessa città. Quindi Dio veramente, questa chiamata nella vita di Abramo era quando lui era nella città di Ur dei Caldei in Mesopotamia. Quindi Dio ha dichiarato ad Abramo: vattene dal tuo paese, quindi lascia Ur dei Caldei, dal tuo parentato, quindi lascia anche tutti i tuoi parenti. Abramo ha ubbidito questo? No. È una parziale ubbidienza nella vita di Abramo. E quindi secondo me è anche una cosa buona anche per noi. Avete mai personalmente ubbidito il Signore? Qualcuno? Solo io? Abramo è il nostro padre di fede, il nostro esempio, eppure vedremo nella sua vita, ha fatto tanti sbagli. Anche lui ha avuto momenti nella carne. E quindi Dio ha chiamato Abramo di lasciare il paese, lasciare la famiglia e seguire Dio per fede. Il Signore non ha detto dove ti porterò. Quindi anche noi dobbiamo un po' vedere attraverso gli occhi di Abramo. Se Dio domani ti parla, molti di noi siamo immigrati qui in Italia, magari domani Dio ti parla, tu stai pregando domani mattina, stai leggendo la parola prima di partire per il lavoro, bevendo il tuo caffè, e il Signore dice, figlio, figlia, prendi tutto, parti in un posto che io ti farò vedere. E dice, ma come Signore? Subito non entra la logica umana. Ma prima il Signore mi deve provvedere un lavoro, prima mi deve dire dove stiamo andando, perché io non posso. Pensate Abramo, ma Signore, cosa dirò a Sara? No? Che Dio mi ha detto partiamo e non so neanche dove stiamo andando? Non so se avrò un lavoro lì, non so dove vivremo, se avremo una casa, non so neanche cosa Dio ci chiama di fare. Saresti disposto? Sarebbe molto difficile, quindi è buono che non leggiamo la Bibbia senza meditare e pensare a quello che questo uomo ha fatto. Lui ha lasciato tutto, però ha lasciato Ur, ha lasciato la nazione, in questo è stato ubbidiente, ma non ha lasciato la famiglia. Ha portato papà, ha portato un nipote, Lot. E in ogni probabilità era per questo motivo in capitolo 12 che Dio doveva rinnovare. Abramo, ti sei fermato qui a Aran, probabilmente per suo papà. Magari suo papà la salute non era buono, infatti Terra, in versetto 32 di capitolo 11, e il tempo che Terra visse fu di 205 anni, poi Terra morì in Aran. Quindi Abramo è partito in ubbidienza dal suo paese, però ha portato suo papà e ha portato Lot. Più avanti vedremo che anche Lot sarà un impedimento al cammino di fede di Abramo. Quindi lui è Aran, suo papà muore, quindi un po' adesso è liberato da questo vincolo, poi anche spostarsi dove Dio aveva già detto di andare. E in versetto 1, ora l'Eterno disse a Abramo, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. E secondo me questa prima chiamata di Abramo nella vita, questa prima chiamata di Dio nella vita di Abramo è come la chiamata, se noi siamo figli di Dio nati di nuovo, è quella prima chiamata che Dio ha fatto nella vita di ognuno di voi, ognuno di noi. Quando noi abbiamo incontrato quel momento che i nostri occhi erano aperti, abbiamo compreso il Vangelo, abbiamo compreso quello che Dio richiedeva da noi, ravvedimento. In un certo senso il Signore non ha chiesto a ognuno di noi di lasciare il nostro paese del peccato. Se non ti ha chiesto questo, non sei nato di nuovo. Dio dice, vieni fuori dal mondo. Vieni fuori da questo mondo in cui sei cresciuto, questo mondo che ti ha addestrato, che ti ha insegnato come essere, come vivere. Io vi voglio chiamare in un nuovo mondo, nel mio regno. E quindi la chiamata iniziale di Abramo è come anche la nostra chiamata iniziale. Io mi ricordo quando Dio mi ha chiamato di lasciare, anche se sono rimasto negli Stati Uniti, non mi ha chiamato di lasciare una nazione fisica, ma mi ha lasciato di lasciare quello che la Bibbia chiama questo mondo. E non vuol dire il mondo fisico, il sistema di questo mondo, il sistema del peccato. Non solo quello, ma Dio mi ha chiamato anche spiritualmente di lasciare la casa di mio padre. Quindi lasciare i miei preconcetti culturali, religiosi, e di entrare in un cammino di fede con Lui. Perché questo è il cristianesimo. Non è una regola, non è un tempio, non è quattro mura, un cattedrale. Il cristianesimo è un uomo e una donna che cammina con Dio in una relazione vivente. Questo è quello che Dio chiama ancora oggi. Magari qualcuno qui questa mattina, tu pensi che vengo in questa chiesa, magari sì, forse un giorno cambierò religione. No, Dio non desidera che tu cambi religione. Lui desidera che tu cambi il mondo, che tu vieni fuori da quello che il mondo ti ha insegnato. Sapete, io sono rimasto molto sorpreso la prima volta che ho letto il Vangelo. Non so se per voi avete fatto questa esperienza, qualcun altro? Perché il mondo mi aveva presentato un altro Gesù. Perché io sono cresciuto in un paese protestante, la famiglia di mio padre erano luterani, che presso poco è uguale alla Chiesa Cattolica, c'è poco di differenza. C'è poco, ma poco. Anche nella Chiesa Luterana ci sono tante tradizioni. E io da piccolo andavamo in chiesa per Natale, Pasqua, queste cose familiari. Però io sinceramente da giovane negli Stati Uniti io vedevo tanta ipocrisia nella chiesa. No, vedevo gente che andava in chiesa, erano tutti santi la domenica, poi il resto della vita erano diverse. E io vedevo una religione di regole: non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro. Se tu farai, vivrai, no, i 10 comandamenti, allora sarai un bravo ragazzo, allora sarai salvato. E quindi io vedevo un Gesù duro, rigido, lontano. E quando ho letto per la prima volta il Vangelo, ho detto, ma questo non è il Gesù che mi è stato presentato. Anche Gesù odia l'ipocrisia nella religione. Sapete chi ha ammazzato nostro Signore? Erano marinai? Erano malviventi? Chi erano? Chi ha ammazzato nostro Signore? Sacerdoti, persone religiose. Scribi farisei hanno ammazzato nostro Signore. E quando ho letto nel Vangelo, ho detto, mamma mia, Gesù è proprio radicale. No? Io sono un po' cresciuto negli ultimi anni dei hippie, no? La guerra del Vietnam, no, la guerra, no? E quindi mi consideravo un po' radicale come persona, no? Quando ho letto il Vangelo, ho detto, ma Gesù è radicale. Lui va controcorrente. E anche qui nella vita di Abramo, Dio chiama Abramo di uscire dalla sua cultura, di uscire dai suoi preconcetti, dice adesso ti chiamo a camminare con me, un cammino di fede, non un cammino di regole, non un cammino di immagine, perché lui veniva da una cultura pagana, Ur in Mesopotamia, dove adoravano gli idoli. E quindi il culto, c'era quel Dio per questo, c'era il Dio per l'altra cosa, c'era il Dio per questo, no? Come il santo che protegge la tua roba, il santo che protegge questo, il santo della salute. Ma Dio ha chiamato Abramo di lasciare tutto quello. E sapete, non è facile per l'orgoglio umano dire ho sbagliato. o dire la religione di mio padre è sbagliato. Perché voi sapete una cosa, che Dio non ha nipote? Sappiate questo? Dio ha solo figli. E quindi anche se tuo padre è un figlio di fede, tu non puoi vivere nell'esperienza di tuo padre. Anche se tuo padre e madre sono credenti, amano Dio e leggono la Bibbia e cercano di vivere secondo la parola di Dio, tu non puoi vivere in quello. Anche te, Dio dice, lascia perdere tua madre e padre, io ti chiamo con un cammino con me, personale, tu. E quindi Abramo ha risposto a questa chiamata, lui ha lasciato tutto, lui ha lasciato i suoi idoli in Ur. E Dio dice, io ti porterò in un paese che ti mostrerò. Quindi tutta la sua vita, sapete, era un cammino non sapendo esattamente dove Dio lo stava portando. Sumire la vita di qualcuno? Amen. Anche noi stiamo vivendo una vita di fede. Noi non abbiamo un'immagine del Signore perché non sappiamo come Lui è. Abbiamo letto l'altro mercoledì scorso, Brian, nello studio di Primo Giovanni, che noi non sappiamo come Egli è, ma quando Lui verrà, saremo simili a Lui e lo vedremo come Lui è. Perché nessun artista, nessun umano potrebbe mai raffigurare l'Eterno. Quindi è inutile. Inutile provare. Anche noi camminiamo per fede verso una nuova nazione, verso la Gerusalemme celeste. E Dio ci chiama, come Abramo, di fare passi ogni giorno. Craig, mi seguirai per fede anche oggi? Dove stiamo andando? Non ti preoccupare, io conosco la strada. Va bene. Questo è quello che Dio chiede da noi, di confidare in Lui. E dire, ok papà, io ho fiducia in te. Tu hai dimostrato il tuo amore per me in Gesù. Hai dimostrato senza dubbio il grande amore che hai per me. E quindi io avrò fiducia in te. E notiamo qui in versetto 2, io farò di te una grande nazione. Quindi, come ho detto prima, Dio non ha detto a Abramo, tu farai per me. Tu farai questo, 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 questo. Poi vedremo. Se prendi 10 lode, poi andremo avanti insieme. No. Il Signore dice, credimi, comincia a camminare con me e io farò di te una grande nazione. Una grande nazione. Guardiamo in capitolo 11, versetto 30, ma Sarai era sterile e non aveva figli. Abbiamo già visto che Abramo aveva 75 anni. Signore, è un po' tardi adesso. Una nazione? Tu farai di me una nazione? Se Dio dovesse dirti, io farò di te una nazione, io userò la tua vita per portare talmente tante persone nel mio regno che sarà una nazione. Sembra impossibile? A me mi sembra impossibile. Ma con Dio è possibile. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò. E renderò grande il tuo nome, tu sarai una benedizione. Volete vivere la benedizione di Dio? Dovete camminare per fede. Dovete camminare quando tu non vedi dove stai andando, perché hai fiducia nel Signore. E benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedetti tutte le famiglie della terra. Quindi non solo, cioè già sarebbe un miracolo, no? Che Dio disse, Abramo, Sara, siete vecchi, ormai siete anziani, ma vi amo, come avete creduto in me, vi darò un bambino. Già sarebbe un grande miracolo, no? No, Dio disse, io farò di te una grande nazione. Non solo farò di te una grande nazione, ma tutte le famiglie della terra saranno benedetti in te. Siamo benedetti questa mattina? Non è vero questa parola? Dio non l'ha portato, non ha adempiuto le sue promesse? Siamo famiglie di tanti posti nella terra e siamo benedetti in Abramo, in Gesù, suo figlio. Però dobbiamo ricordare che questo era Abramo. Lui a quel momento non vedeva noi qui a Montebelluna. Lui non vedeva le chiese credenti in Cina, in Africa, in Sud America. In ogni angolo della terra sapete che abbiamo fratelli e sorelle che amano Dio. Alcuni devono incontrarsi clandestinamente. Nei paesi arabi devono cambiare locale. Allora Abramo partì come l'Eterno aveva detto e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Aran. E Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano accumulato. Le persone che avevano acquistato in Aran partirono per andarsene nel paese di Canaan. Così essero giunsero nel paese di Canaan. Abramo attraversò il paese fino alla località di Shechem, fino alla quercia di Moré. E a quel tempo si trovava nel paese dei Cananei. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che era apparso. Di là si spostò verso la montagna est di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a ovest e Ai a est. La costruì un altare all'Eterno e invocò il nome dell'Eterno. Poi Abramo si mise in viaggio cominciando a spostarsi verso il Negev. Il Negev, voi sapete, è il deserto sud dell'Israele. Avete notato il culto di Abramo com'è? Ambulante. Qual è la differenza fra tutta la religione del mondo e il cristianesimo? Pensate un attimo. Noi come cristiani abbiamo un luogo sacro? No. Magari alcuni dicono sì, andiamo a Gerusalemme, la terra promessa, ma quello veramente è il luogo sacro del popolo ebraico. Non è un luogo sacro. Per noi cristiani c'è un luogo sacro sulla faccia della terra? No. Non c'è nessun luogo sacro, non c'è nessun chiesa sacro, non c'è nessun altare sacro che noi cristiani, secondo la parola di Dio, dobbiamo andare lì a adorare Dio. Vedete Abramo, il suo culto era il nostro culto? Quello di voi che siete tanti anni nella chiesa, anche noi abbiamo un po' vagato. No. Eravamo nella barchessa, non avevamo una dimora fissa. Poi la Lega Nord ci ha dato il piacere di uscire. Da un giorno all'altro, senza avvertimento, non potete più usare la barchessa. E abbiamo fatto il culto sotto gli alberi, nel Parco Manin. Chi c'era quando facevamo il culto sotto gli alberi? Alcuni di voi, tanti anni fa. Poi eravamo via Serena, adesso via Calpiccole. Chissà dove saremo l'anno prossimo. Forse di nuovo sotto gli alberi. Perché per noi non è questo. Perché noi siamo il Tempio di Dio. Il culto facciamo è dentro di noi. E questa è la simbologia di questo altare, che mentre lui viaggia, lui, dovunque lui è un altare, è un luogo di adorazione al suo Dio. Lui non ha idoli che mette là. Infatti sicuramente i pagani erano una cosa strana di vedere, magari lui metteva 4 pietre, no? E cominciava ad adorare il Dio vivente. E dice, ma dove sono le statue? Dove sono le foto? Ma che Dio stai adorando? Come Paolo quando era a Atena e c'erano tutti gli idoli dei greci, no? Tutti questi statui sulla collina di Marte. E c'era uno dedicato al Dio sconosciuto. Perché loro adoravano tutti i dei del mondo, i greci, no? E i dei babilonesi, i dei persi, i dei asiatiche, i loro dei. E hanno fatto anche uno per il Dio, magari c'è qualche Dio che ancora non abbiamo messo una statua, e questo sarà dedicato a lui. E Paolo ha dichiarato, e Atenese, questo Dio sconosciuto a voi è quello che voglio dichiararvi, il Dio vivente, il Creatore, il Dio che non ha luoghi sacri, ma il Dio che dimora nei cuori degli uomini. Questo è il Dio che voglio dichiararvi. È anche interessante qui in versetto 8 che anche la tenda, no, è una simbologia del nostro cammino di fede, no? Non abbiamo certezze. La tenda ci parla della vita di fede, che non abbiamo certezze nelle cose di questo mondo. La nostra certezza dov'è? Gesù ha detto, dove voi ponete i vostri tesori sarà lì il vostro cuore. E qui è scritto che piantò le sue tende avendo Bethel a ovest, quindi da una parte, e Ai ad est. Qualcuno sa cosa vuol dire Bethel? Casa di Dio. Ai vuol dire rovina. Quindi lui ha piantato la tenda fra la città di rovina e la casa di Dio. Quindi anche questo era un simbolico anche della nostra vita, no? Abbiamo lasciato la città della rovina per camminare verso la casa di Dio. Leggiamo un ultimo versetto in Ebrei capitolo 11. Versetto 8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene al luogo che doveva ricevere in eredità, e partì non sapendo dove andava. Per fede Abramo sorgiò nella terra promessa come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettavano la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Questo è il nostro cammino. Questa terra non è casa nostra. Magari hai una casa come me, ma quella non è la mia casa, è solo una dimora temporanea. Perché io sono in pellegrinaggio verso la città celeste. Io non aspetto che Barack Obama o John McCain salverà il mondo. Voi credete che salverà il mondo? Sono peccatori come noi. O anche i nostri politici qui in Italia. Ma noi guardiamo colui che è il costruttore, l'architetto della città celeste.